Buongiorno.
Ciao, ho fatto ridere.
Bene. Che bello, che bello. Così lasciare lo spirito aperto, come ci dice Giovanni, no? Per aiutarci in questo cammino che tutti cerchiamo di fare, che soprattutto il Signore fa con noi, come abbiamo detto questi giorni, abbiamo sentito dire tante volte a Giovanni della Croce. Beh, oggi cerchiamo in queste ultime ore di lezioni, diciamo, di riflessioni o meditazioni, no? Di vedere quest'altra parte del cantico spirituale, no? Sapendo che la ricchezza è tantissima, no? Ma cercando anche di cogliere quei punti, no? Alcuni dei punti, no? Perché ci sono tanti che non ne possiamo neanche parlare, no? Ma cogliere almeno alcuni punti che ci aiutino a capire meglio questo processo, a lasciar libero il nostro spirito, no? Per liberarci di queste cose che tante volte non ci lasciano vedere o non ci lasciano andare avanti, no? Se ricordate, praticamente abbiamo visto questi tre primi passi, no? In quello che abbiamo riflettuto qua, e ci manca di vedere questi ultimi tre, che in fondo è quasi tutto il cantico. Vedete come ha fatto in fretta Giovanni per passare la via dei principianti e quella illuminativa per addentrarci nell'unione, no? Nell'unione nella quale possiamo distinguere come tre momenti, no? È tutto unione, ma anche nell'unione ci sarà ancora un processo di crescita, soprattutto di crescita nell'amore, no? Che per Giovanni della Croce è quello che veramente qualifica il cammino spirituale. Non sono altre cose, ma la crescita in fondo nell'amore, no? E cominceremo con questo primo momento, no? In cui Dio apparve veramente come l'assoluto, ma vissuto, non soltanto creduto o pensato che deve essere così, ma sentito dalla persona, no? Che è l'inizio del fidanzamento spirituale, per poi passare a quello che sarà il matrimonio spirituale, in cui verrà compiuta in certo senso tutto quello che è il grande desiderio, il processo di Dio con noi e di noi con Dio, no? Che alla fine si trasformerà in un desiderio ancora molto più profondo, perché l'amore non finisce mai, no? Possiamo dire l'amore, l'esigenza dell'amore è l'infinito, no? L'amore non ha un punto finale, no? O un punto di arrivo, no? Ma è una realtà sempre dinamica, come Dio, no? Il Dio infinito, sempre in movimento, sempre quella vita di donazione, di accoglienza, di donazione, di accoglienza, nella quale la persona si vede immersa e vuole veramente addentrarsi e riesce a capire in certo senso in che cosa consisterà anche la pienezza nel cielo, no? Che in fondo ci mette ormai di fronte a quello che svilupperà anche il santo nella fiamma viva d'amore, no? Per cui il cantico non ci allontana, anche ci mette nei temi più profondi di quello che dopo troveremo nella fiamma viva d'amore, no? Beh, cerchiamo di dire una parolina su ognuna di queste tappe, sottolineando anche alcuni aspetti, alcuni elementi che sottolinea il santo più fortemente, no? Questo cammino è chiaramente, come abbiamo detto e vediamo ormai dall'inizio, sottolineato dal vissuto dell'amore. Cioè, la crescita dell'amore è qualcosa che di grado in grado qualifica in fondo il nostro processo spirituale, come anche il nostro processo umano. Cioè, l'amore cambia, possiamo dire, nelle forme. L'amore forse è più tranquillo riguardo ai sentimenti e riguardo alle emozioni, ma l'amore diventa sempre più autentico, no? Perché non si fonda tanto sulle emozioni quanto sulla realtà della volontà, no? L'impegno, la donazione cosciente, eccetera, no? Vedremo come quella comunicazione si centra nella realtà della persona, come quello va a significare quella maturità umana spirituale. Vedremo alcuni di questi aspetti, no? Come veramente vanno strettamente legati, no? Come Dio diventa quell'assoluto, anche nel senso di un vissuto di fiducia, che ci porta veramente a disporci a quel diventare alter Christus, no? E che venga fuori l'uomo nuovo spirituale, no? L'uomo nuovo, no? Di cui Gesù ci parla anche nel Vangelo come il grande dono che riceviamo, no? Centriamo lo sguardo in alcuni di questi momenti, di questi aspetti. Innanzitutto nella canzone tredicesima, che è la prima volta, vi dicevo ieri, in cui parla la madre, no? Lo sposo. E dal punto di vista letterario lo fa Giovanni interrompendo il discorso della sposa, no? Perché i due primi versetti praticamente è la sposa ancora a parlare, no? Allontana lì, amato, che passo a volo. È quasi come inaspettato apre la bocca l'amato, o si fa presente e dici: volgiti, o colombo. Questo è molto importante, sia dal punto di vista letterario, sia dal punto di vista teologico e spirituale. No? Perché? Perché l'introduzione a questa tappa dell'unione è un dono di Dio e viene sottolineato con l'intervento dell'amato. Non è una descrizione che fa la sposa, ma è un'intervenzione diretta che fa lo sposo. No. Gesù che ci introduce veramente nel suo amore, nel fidanzamento spirituale, no? Comincia la via unitiva, comincia, diciamo, a farsi vita quello che è stato nel cuore dell'amata che cercava, no? Di qua e di là, no? Che ha cercato di fare anche un cammino di cambiamento, di liberazione, di aprirsi a quel dono, no? Ma alla fine è l'amato chi si rivela e offre all'uomo la comunicazione e la conoscenza. Questo dal punto di vista, possiamo dire, di quello che sarebbe la spiegazione della mistica a livello teologico, ha un'importanza fondamentale. Perché qua ci mette Giovanni della Croce di fronte a quella realtà, no? Del dono, ma anche a quella realtà di una comunicazione di Dio che ci apre ancora al mistero profondo e alla conoscenza di Dio. Ma una conoscenza che sottolineerà subito il santo è per via di amore. Questo è anche molto bello, no? Perché in fondo Giovanni della Croce sta a dirci che il sapere che noi possiamo acquistare per la via spirituale, per la via mistica, è un sapere di amore. l'amore come via di conoscenza. Vedete che in fondo fa parte anche della nostra esperienza esistenziale. Cosa ci porta veramente a conoscere meglio l'altro se non l'amore? Perché ci fa guardare l'altro con altri occhi, non con gli occhi del giudizio, non con gli occhi dei pregiudizi, non con gli occhi dei condizionanti, no? Ma ci fa guardare l'altro in se stesso. Ed è qua che possiamo dire il cammino mistico diventa una lezione fondamentale per la vita, come conoscere anche agli altri. Vedete che questo sarà molto importante anche per capire perché in quel rapporto con Dio la persona acquista la capacità anche di amare i suoi nemici. Non è un esercizio della volontà, ma è un modo di comprendere l'altro in virtù di altri principi fondamentali. Non dal principio della moralità, non dal principio della legge, non dal principio di quello che ha potuto fare a me o non ha fatto a me, ma da un altro principio, che è quello che regge la relazione di Dio con l'uomo, che è l'amore. Cioè l'uomo comincia a pensare come Dio. Ma non come qualcosa, sì certo, di dono, di grazia, di straordinario, ma in fondo qualcosa che è presente nella nostra natura umana, l'unico che di solito non viene esercitata. Di solito siamo più condizionati nel nostro modo di agire e nel nostro modo di avere i rapporti con gli altri. Siamo più condizionati dai nostri pensieri, dal nostro orgoglio, dal nostro io, che non dalla realtà dell'altro in se stessa. Che in fondo è quello che fonda l'amore. E qua, di nuovo, il santo sottolinea una realtà che abbiamo visto è molto importante, che sarebbe quello della pedagogia divina, come il rapporto di Dio con noi, no? Noi abbiamo tante esigenze nei riguardi di Dio, ma Dio che conosce noi, che conosce il nostro cuore, che conosce le nostre capacità, rispetta i tempi di maturazione e di crescita di ognuno. Leggiamo questo numero 8 della canzone tredicesima. In quel volo spirituale l'anima volentieri si sarebbe separata dal corpo. Ancora rimane qualcosa di imperfezione, credendo che la sua vita stesse per finire e che ella potesse godere per sempre lo sposo e rimanere svelatamente con lui. Lo sposo invece le impedisce di andare avanti dicendo: volgiti o colomba, vale a dire o colomba, nel volo alto e agile di contemplazione che tu fai, nell'amore con cui ardi e nella semplicità con cui ti muovi, la colomba ha queste tre proprietà, anche che si mangia a Pasqua, no? Torna indietro da questo volo alto per mezzo del quale desideri giungere veramente a possedermi, poiché ancora non è giunto il tempo, non è giunto il tempo di una conoscenza così sublime. Accomodati invece a questa più imperfetta che io ti comunico in questo tuo trasporto. Cioè il Dio che rispetta i nostri ritmi di crescita e che l'uomo deve imparare a rispettare. Cioè, vedete che questo sarà anche una distinzione tra quello che è il fidanzamento e il matrimonio, no? I fidanzati hanno voglia di, vogliono ormai. No, si deve aspettare. Ancora è il tempo della crescita, no? Ancora è il tempo della maturazione. Si deve rispettare quel tempo, no? Ed è importante che anche noi riusciamo a rispettare i tempi di Dio con noi, no? Che sicuramente fa parte di quel mistero che non riusciamo a capire del tutto nella nostra vita, no? Tutto questo centrato, come abbiamo detto, in quella realtà che sarebbe l'esperienza dell'amore, no? Come quello che veramente qualifica il passaggio all'unione. Non sono gli estasi, non sono le esperienze straordinarie che ci possono essere, no? Ma la crescita nell'amore. E questo è qualcosa che sottolineano tante volte i nostri santi, no? Anche Teresa, no? Che quello che è veramente importante nel cammino spirituale è la crescita nell'amore. Tra l'altro, neanche ci dobbiamo pensare, perché non è necessario, perché non è fondamentale, no? E perché non vuol dire nulla necessariamente, no? Questo significa che la conoscenza di Dio adesso si fa non attraverso dei concetti, non attraverso delle mediazioni di diverso tipo che abbiamo incontrato nelle prime tappe, ma nel rapporto personale e diretto con Lui. Io sarò il tuo libro vivo, che dice Gesù a Teresa. In fondo è il senso di questa realtà, no? Cioè, nella misura in cui abbiamo cresciuto, nella misura in cui ci siamo liberati di tanti condizionanti, nella misura in cui ci siamo stati lasciati illuminare da tutte queste mediazioni, eccetera, è Dio, è Cristo chi diventa veramente in quel rapporto il maestro, no? Vedete che questo è molto, molto teresiano, no? È Cristo ad essere il vostro maestro. Ma per ascoltarlo dobbiamo prepararci, no? Per ascoltarlo dobbiamo liberarci, no? Ed è la realtà dell'amore, della conoscenza, quello che veramente qualifica questa realtà e questo cammino. Se andiamo avanti in tutte queste strofe che vengono dopo, ne troviamo tantissime cose, no? Per esempio, le canzoni 14 e 15, dove praticamente in queste due strofe Giovanni della Croce riesce a far sì che tutto il creato diventi il luogo e il segno dell'unione. O potremmo anche dire un imparare a cominciare a vedere tutto in Dio. Non è vedere Dio in tutto, ma vedere tutto in Dio. Cioè, comincia a cambiare la dinamica e la prospettiva. Prima abbiamo visto come Giovanni ci portava dalla conoscenza di noi, dalla conoscenza del creato, trovando le orme, la presenza di Dio verso Dio. Adesso nell'incontro personale con Dio si cominciano a vedere tutte le altre cose, nel senso e nel valore che hanno. E così le realtà si mettono insieme, ma il senso comincia a cambiare. Perché? Perché, dirà Giovanni, vedere le cose in Dio, vedere il creato in Dio, è cominciare a vedere l'essenza di tutte le cose, il senso di tutte le cose, il senso di tutte le creature. E pertanto trovare la bellezza profonda che tutte le creature portano con sé. Già sia a livello poetico, no, queste due strofe ci esprimono tanto questa realtà, no? Quando scrive l'amato e le montagne, le valle solitarie e ricche d'ombra, le isole remote, le acque rumorose, il sibilo delle aure amorose. E come notte calma, molto vicina al sorgere dell'aurora, musica silenziosa, solitudine sonora, e cena che ristora e che innamora. Tutto fa parte, tutto acquista un senso, tutto acquista un valore, no? Con lo sguardo, possiamo dire, con gli occhi di Dio, no? In questo senso Giovanni della Croce cerca di offrirci in questa spiegazione che fa qua, no? Di questi versi, no? E tutto quello che significa il fidanzamento spirituale, come l'inizio dell'unione, come si cominciano a vedere che tutto quello che appartiene a Dio appartiene anche a me, no? Quello che leggiamo nella canzone, per esempio, dell'anima innamorata, no? Che in fondo si corrisponde già con questa tappa dell'unione, già ormai verso il matrimonio, no? È una persona che in fondo è libera. Vedete, per esempio, quando parla, e questo è uno dei simili, delle immagini molto belle che ci presenta il Santo qua nel commentario alle canzoni 14 e 15, no? Se andiamo al numero 24, il numero 24 che comincia in questa pace, ma andiamo un po' più avanti, nel terzo paragrafo di quel numero, pagina 588, dice nel testo, no? Leggiamo lì, quel brano lì, dice nel testo di essere divenuto simile al passero solitario. Perché lo spirito, in questo genere di contemplazione, ha le stesse proprietà di tale uccello. Esse sono cinque. Prima, il passero generalmente si pone nei luoghi più alti. Anche lo spirito in questo grado si immerge in un'alta contemplazione. Seconda, quello ordinariamente tiene il becco rivolto verso la parte donde espira il vento. Questo tiene l'appetito rivolto verso quella parte da cui gli viene lo spirito d'amore, cioè Dio. Terza, in generale il passero sta solo e non permette che gli stia vicino nessun altro uccello, poiché egli si allontana appena gli si possa vicino qualunque, qualcuno. Anche lo spirito in questa contemplazione se ne sta nella solitudine di tutte le cose, nudo di esse, e non ammette in sé altra cosa che la solitudine in Dio. Quarta, il passero canta molto suavemente, cosa che fa in questo stato anche lo spirito, poiché innalza a Dio lodi di suavissimo amore, piacevolissime in sé e graziosissime al Signore. Quinta, quell'uccello non ha un colore determinato. E così anche lo spirito perfetto, il quale in questo rapimento non solo non ha alcun colore di affetto sensibile e di amor proprio, ma è anche alieno da ogni riflessione su cose spirituali e temporali, e non può neppure parlare di quel che prova, poiché quanto possiede è un avviso di notizie di Dio. È in fondo anche il passaggio alla contemplazione, no? Dove quel che rimane non sono più le parole, i riti o qualsiasi altro mezzo, devozione o pratica, no? Ma soltanto restare lì, con la coscienza di un Dio presente, di un Dio amore, no? Che il segno, possiamo dire, per Giovanni della Croce più chiaro e più certo di questa realtà, no? E andando avanti in queste canzoni ne troviamo con tanti valori, come vi ho sottolineato prima, no? Come cerca Giovanni di aiutare ad approfondire cosa significa anche quella crescita nell'amore, cosa significa anche quella crescita nella libertà, cosa significa quell'arrivare a quella profonda fiducia in Dio. È qualcosa che sarà molto importante. L'uomo veramente comincia ad essere il padrone di se stesso. Perché? Leggiamo per esempio alla canzone 16, il numero 11. Cosa significa quell'uomo padrone di sé, quell'uomo nel fondo libero, quell'uomo che comincia veramente a crescere nella sua umanità anche, no? Pagina 597, questa edizione. L'anima dice ciò in quanto che in questo tempo di comunicazione con Dio è necessario che tutti i sensi, sia interni che esterni, siano in riposo e vuoti delle loro opere e dei loro oggetti, poiché in tal caso quanto più operano, tanto più recano disturbo. Vedete, non è annullare i sensi, neanche quelli inferiori, ma svuotarli di quello che li tiene schiavi. A questo punto è arrivata la persona, certamente con l'aiuto della grazia, con l'aiuto del passaggio della notte dei sensi attiva e passiva, no? Perciò quando l'anima arriva all'unione interiore con Dio, le potenze spirituali e tanto più quelle corporee non vi possono concorrere, essendo già compiuta l'opera di unione di amore. Cessano quindi di operare, poiché una volta raggiunta la meta, l'azione dei mezzi diventa inutile. Pertanto in questa condizione l'anima, insieme con l'amato, non fa altro che restare in un esercizio amoroso in Dio, che è amare in comunicazione di amore. Questo ancora verrà più approfondito più avanti da Giovanni della Croce, no? Come tutto il nostro essere è arrivato ad un'armonia, ad un'unione con la volontà, che tutto si impiega nell'amore. E l'amore diventa il punto di unione e il punto di ordine, diciamo, nella nostra realtà. Non va il corpo da una parte, lo spirito dall'altra, i sensi e la carne di qua, lo spirito di là. No, comincia quell'unione, quell'unità che veramente aiuta la persona a vivere quella pienezza del suo amore, no? Per esempio la canzone 17 ci parlerà anche dell'opera dello spirito in noi, che dopo verrà approfondita nella fiamma viva d'amore, no? E la coscienza ancora presente, no? Della nostra limitazione e della nostra debolezza, no? E l'insicurezza della nostra vita corporale. Questo sarà molto bello, perché? Perché cioè rimane ancora nel fidanzamento una limitazione, qualcosa che ancora non si è purificata e che dovrà essere cambiata di mentalità nell'unione. Vediamo il numero 1 della canzone 18. Che è la nota sulla strofa seguente, la pagina 603. Dove si vede un già ma non ancora, no? In questo stato di fidanzamento spirituale, l'anima, vedendo le sue doti eccellenti e le sue grandi ricchezze e conoscendo di non poterle possedere e godere come vorrebbe, a causa della sua dimora nel corpo, vedete ancora, in certo senso si vive l'esperienza dell'opposizione, no? Della contraddizione, no? E spesso soffre molto, specialmente quando tale cognizione le si avviva di più. Infatti si accorge di stare nel corpo come un grande signore nel carcere, soggetto a mille miserie, il quale, spogliato del regno e di tutte le sue ricchezze, del suo dominio, del suo patrimonio, non riceve altro che un cibo molto scarso. Tutti possono immaginare quanto egli può soffrire, specialmente osservando come anche i suoi stessi servi e schiavi gli siano poco soggetti. Si riferisce ai nostri sensi, ai nostri istinti, eccetera. Anzi, in ogni occasione, senza alcun rispetto, insorgono contro di lui fino a voler togliergli il boccone dal piatto. Vedete che bella immagine, no? Che fa il santo della nostra realtà, no? Cioè i nostri sensi ci possono tradire, le nostre emozioni, i nostri pensieri, eccetera, no? E togliergli dalla bocca quello che veramente di cui ne abbiamo bisogno, no? Infatti, appena Dio fa all'anima la grazia di farla assaggiare qualche boccone dei beni e delle ricchezze che tiene apparecchiate per lei, subito nella parte sensitiva si solleva qualche cattivo servo di appetiti. Ora uno schiavo di un moto disordinato, ora altre ribellioni di questa parte inferiore per impedirle questo bene. Cioè, vedete come conosce Giovanni della Croce? Tutta la psicologia nostra dell'essere umano, no? È come quella debolezza, diciamo, ancora rimane. Anche se siamo arrivati, diciamo, all'unione. Ma siamo nella prima tappa dell'unione, no? Ciò vuol dire che ancora c'è un cammino da fare. Che non possiamo rimanere seduti e crederci ormai di essere i principi, no? Perché quando meno l'aspettiamo viene fuori la nostra debolezza. E questo è importante per Giovanni della Croce e anche per Teresa, no? Nel processo spirituale, di avere coscienza chiara sempre della nostra debolezza, perché quello sarà necessario per vivere anche e approfondire nella verità di noi stessi e nell'umiltà, come uno dei frutti fondamentali nel cammino spirituale. Perciò chi è più avanti è più umile. Perché? Perché riesce a intravedere come, diciamo sì, sono padrone, ma fino ad un certo punto. Ancora non sono riuscito veramente a sottoporre tutto, no? Comunque è un desiderio che cercherà di farsi vita più avanti, no? E soprattutto quando nella canzone 19 ci parli di quella trasformazione che Cristo va realizzando in noi, no? Cioè quel aiutarci a diventare un alter Christus, no? Quella cristificazione di tutte le nostre potenze, di tutta la nostra umanità, no? Anche perché nel battesimo è già capitato quella realtà. Già siamo diventati Cristo. Con Cristo abbiamo morto e abbiamo risuscitato, no? Cristo è, diciamo, il punto di riferimento della nostra vita, che è quello che preparerà veramente il passaggio che farà possibile il vivere l'unione più piena, l'unione del matrimonio. Ma per arrivare al matrimonio dobbiamo arrivare alla libertà. Vedete che anche nel diritto canonico, perché un matrimonio cristiano non sia nullo, ci deve essere fatto volontariamente e con libertà. La libertà diventa qua il punto centrale, fondamentale, no? Perciò voglio fermarmi un po' di più in queste canzoni, no? Le canzoni 20 e 21. All'inizio fa un commento mettendo tutte queste due strofe tutte insieme. Leggiamo al numero 1. Al numero 1, ma in italiano non. Eccoci. Nota sulla strofa seguente. Per giungere a uno stato così alto di perfezione come quello a cui ora l'anima aspira, cioè il matrimonio spirituale, non basta che ella sia monda e purificata da tutte le imperfezioni, ribellioni e dagli abiti imperfetti della parte inferiore, la quale spogliata dell'uomo vecchio è già soggetta a quella superiore. Ma è anche necessario che abbia una grande forza e un amore molto sublime per essere degna del forte e stretto amplesso di Dio. Infatti, in questo stato l'anima non solo conquista una purezza e una bellezza grande, ma anche una terribile forza a causa dello stretto e potente nodo che si stringe tra lei e Dio per mezzo di tale unione. Vedete, pienezza umana, maturità umana, no? L'uomo nuovo, capace di controllare i suoi sensi, i suoi appetiti, cioè l'uomo che in certo senso è già padrone di sé, della sua vita, no? Che ha acquistato un livello di libertà di fronte alla sua propria realtà. Quello è necessario, dice il santo, per arrivare qua. Ma anche quella forza importante che aiuterà veramente a fare il passaggio, ad entrare più in questo mistero, no? In cui sarà Cristo a liberarci, in cui veramente Cristo diventa quello che ci può portare all'integrazione di tutto, alla superazione di tutto, no? Quello che potrebbe essere la notte passiva dello spirito, dei sensi e dello spirito, no? In cui ne abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio, no? Leggiamo per esempio al numero 4, come capita questa divinizzazione, questa cristificazione, e come l'intende il santo come preparazione al matrimonio, no? In queste due strofe lo sposo figlio di Dio colloca l'anima sposa nel possesso della pace e della tranquillità, rendendo conforme la parte inferiore e quella superiore, purificandola da tutte le sue imperfezioni e riducendone a dovere le potenze e le forze naturali, acquietandone tutti gli altri appetiti. Vedete, l'armonia interiore. Tutto è in armonia dentro di noi. E non una parte va di qua e l'altra parte di là. Si è superato quel dualismo, no? Tra quello che vuole lo spirito e quello che vuole la carne, no? Primo valore fondamentale, no? L'unione interiore. Tutto ciò è contenuto nelle due strofe, il cui senso è questo. In primo luogo, lo sposo prega le inutili distrazioni della fantasia e della immaginativa di cessare mette un freno alle due potenze naturali, quella irascibile e quella concupiscibile, che prima affliggevano alquanto l'anima. Riduce poi alla perfezione dei loro oggetti, per quanto è possibile in terra, le tre potenze, memoria, intelletto e volontà, e inoltre comanda, scongiurandole alle quattro passioni dell'anima, gaudio, speranza, dolore e timore, di starsene ormai calme e sottomesse alla ragione. Vedete come spiega passo passo la realtà del nostro essere, come comincia ad entrare in quell'armonia, in quell'unità, in quella, possiamo dire, sottomissione alla ragione. Tutto ciò viene indicato dai nomi che si trovano nella prima strofa. Lo sposo fa in modo che cessino tutte le loro azioni e tutti i loro movimenti molesti per mezzo della grande soavità, diletto e forza che l'anima possiede nel dono di se stesso che Dio gli fa in questo stato. In esso, poiché Dio trasforma vivamente in sé l'anima, tutte le potenze, tutti gli appetiti e tutti i movimenti perdono le loro imperfezioni naturali e si mutano in divini. Vedete che bellezza e la profondità di questa affermazione del Santo. Diventano divini. Cosa significa diventare divini le nostre capacità? Entrare nell'armonia, entrare nella pacificazione, no? Non è distruggere gli appetiti, no? E qua si vede molto bene, no? Come il vero senso della notte non è distruggere niente, no? Ma far ragionare tutto quello che è in noi, no? Sottometterli nell'armonia della nostra unità, perché siano tutti servi della persona per aiutarle a vivere, no? La realtà centrale della sua vita, no? Cioè l'uomo che facendosi uomo diventa Dio. Vedete che questo è bellissimo in Giovanni della Croce. Perché? Perché come il potere che Dio ci ha dato di addentrarci nel mistero dell'incarnazione, dove nell'incarnazione Dio si fa uomo e l'uomo si fa Dio, senza opposizione, ma nell'unità profonda, quello che diciamo teologicamente è l'unità ipostatica, che non sappiamo cosa significa, ma è l'unità. Cioè non si può staccare l'uno dell'altro, no? Almeno nella coscienza che ci presenta e ci fa capire Giovanni della Croce. Cos'è l'uomo trasformato in Dio da Dio? L'uomo cristificato, no? Per esempio, leggiamo al numero 11 di queste due canzoni, no? Tanto per avere un esempio, no? Numero 11, pagina 618. L'anima non si affligge neppure a causa delle aspirazioni della speranza, essendo ormai soddisfatta, per quanto è possibile in vita nell'unione con Dio. Non ha niente da sperare circa il mondo, né da desiderare circa ciò che è spirituale, poiché si vede e si sente piena delle ricchezze di Dio. Beh, questo è il risultato. Ma perciò, sia nella vita che nella morte, si conforma perfettamente alla volontà del Signore, dicendo secondo la parte sensitiva e spirituale, fiat voluntas tua, senza l'impeto di qualche altra voglia o appetito. Il desiderio quindi che ha di vederlo è privo di pena. Vedete quell'armonia che diventa praticamente la cristificazione. La cristificazione cos'è? Fare proprio il fiat voluntas tua. Cioè non è che cambieremo faccia, non è che ci crescerà la barba, non è No, è che quello che è il valore centrale della missione, della vocazione del Cristo diventa il nostro valore. La volontà del Padre diventa la nostra volontà. Che è anche il senso del Vangelo, no? Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? No. E qua coglie Giovanni della Croce quella realtà nel cuore della trasformazione dell'uomo nuovo che compie la mia volontà. L'uomo dunque cristificato, no? Che accoglie la volontà di Dio e fa sì che la volontà di Dio diventi veramente la sua volontà. Cioè, questo è molto, molto saggio da parte di Giovanni della Croce, no? Prima di parlarci del matrimonio, ci parla di quella trasformazione, possiamo dire l'abito da sposa, no? Per prepararsi al matrimonio, no? E l'abito da sposa è proprio questo, no? Arrivare a quella pace interiore, quell'armonia, quell'unità, quella libertà, quel diventare padrone di se stessa e quel aver come valore fondamentale la volontà di Dio. Vedete, in fondo non sono cose strane, sono cose che sappiamo dal catechismo, no? Ma che diventano vita, no? E che ci preparano veramente per poter vivere o fare il passaggio a quello che sarà il seguente passo, no? Il matrimonio spirituale. Abbiamo fatto un cammino, no? Abbiamo appena visto, no, questa realtà del Dio assoluto, del Dio che finisce per purificare alla persona e disporla all'unione, per arrivare dove? Al matrimonio spirituale. Ma il matrimonio spirituale non è semplicemente uno stato. È, come vedremo, una realtà di trasformazione costante nella persona. Perché? Perché si comincia a realizzare in pienezza quello che Dio vuole, quello che è il progetto di Dio sull'uomo, portarci alla nostra salute, alla nostra salvezza, cioè alla nostra pienezza. Se Dio, se l'amore è la salute dell'uomo, è perché vuol portare alla sua realizzazione quello che noi siamo. Ed è quello che vedremo in questa tappa del matrimonio spirituale, dalla canzone 22 alla 36, no? In cui vedete un cammino lungo, no? Praticamente sono 14 strofe per parlarci di quel senso della pienezza. In fondo per dirci come è la trasformazione alla quale Dio ci vuol portare. Che non è portarci a soffrire, che non è portarci a vivere senza senso, che non è portarci ad annullare o cancellare la realizzazione della nostra propria vita, no. Tutto il contrario, a vivere la pienezza dell'amore, a vivere la pienezza della nostra missione e della nostra vocazione. Cerchiamo un po' di centrare lo sguardo in alcune strofe, no? Perché il cammino è molto lungo e è di una ricchezza incredibile, no? Anche se alle volte non è tanto facile da capire, no? Ma la prima cosa che verrà sottolineata dal Santo, in fondo, è che siamo davanti alla grande opera di Cristo. L'opera che Cristo ha realizzato nella storia per ognuno di noi, ma che vuole realizzare a livello personale in ognuno di noi. Cioè Cristo già ci ha salvati, in Cristo siamo risuscitati, in Cristo siamo diventati uomini nuovi, ma adesso quello deve diventare vita personale, accoglienza libera del dono ricevuto, Ma è molto importante che capiamo questo, no? Perché penso che è una cosa che ancora non siamo riusciti a capire i cristiani. E facciamo tanta fatica a capire, no? Che abbiamo perso di vista che il dono ci è già stato dato e offerto. E da parte di Dio si è già realizzato. Cosa significa quello? Che il problema non è da parte da Dio. Non è che dobbiamo chiedere a Dio, Dio dammi questo, dammi l'altro. No, Dio dammi la capacità di vedere questo che mi hai dato. È quello che dovrebbe diventare la nostra preghiera. Non di chiedere qualcosa, ma di chiedere la capacità di aprire gli occhi per ricevere, vedere i regali che abbiamo ricevuto. Ma abbiamo un po' sbagliato strada, dico. Nel senso che alle volte perdiamo tante energie e tanto tempo, e io sono stato il primo a farlo, a chiedere quello che ormai ci hanno dato. E allora mai riceviamo una risposta. No, quello che dobbiamo fare e come dice Teresa, è aprire la porta. Ricordate cosa scrisse Teresa nel capitolo 8 del libro della vita, no? Quando ci parla che la preghiera è così necessaria, che la preghiera è un rapporto di amicizia, fa una critica al modo di pregare dei cristiani, no? Che chiediamo e chiediamo e chiediamo, ma mai apriamo la porta per vedere se ci l'ha portato. Che nel fondo guardare dentro, no? E allora viviamo come poveri essendo ricchi. Quello è il problema dei cristiani. Cosa voglio dire con questo, no? E lo vedremo dall'inizio di questa canzone, no? Che in fondo arrivare qua è lodare Dio. La lode e la gloria e la... Sì, la lode e la gloria che Dio aspetta da noi è questa. Che si porti a noi, che si portare in noi, portare a compimento in noi il suo desiderio, che liberarci e riscattarci. Lasciarci liberare e lasciarci riscattare. Quello è la lode di Dio. Non i nostri riti. No, Dio non. Vedremo, no? Vedremo come ci dice qualcosa Giovanni della Croce al riguardo di questo, no? Vorrei fermarmi un attimino, no? Sulla canzone 23. Che ci marca l'inizio di questo matrimonio, ma soprattutto la canzone 23, perché praticamente è nel cuore del cantico spirituale e ci offre luce riguardo a tante cose che dimentichiamo, no? La canzone 23, conoscete, che già dai versi è molto chiara. Di un melo sotto i rami, quivi da me tu foste disposata, là ti porsi la mano e fosti risanata, colà dove tua madre fu violata. Un po' strano in italiano. Ma comunque, la spiegazione che fa qua Giovanni della Croce è molto breve, ma assai ricca. Perché? Perché in fondo ci fa vedere qua due cose fondamentali, o se vogliamo tre cose fondamentali, no? La prima cosa, che è un'opera ormai fatta da Cristo, cioè la redenzione e l'incarnazione. L'incarnazione è la restaurazione dell'unione, dell'unità, è il mistero pasquale e la donazione di amore di un Dio per dimostrare che lui si è compromesso fino in fondo con l'uomo, che il suo amore non è mai venuto meno, anche se la nostra natura è stata violata. Ma guardate il santo come non parla tanto di peccato. E questo è molto bello, perché ci colloca in un'altra prospettiva, no? Perché non fa emergere la colpa, no? Ma la debolezza, diciamo, è stata violata, diciamo. È stata forzata a fare qualcosa contro la sua natura. Allora qual è la redenzione, il riscatto? Ritornarla alla sua natura. Guarire la ferita. Questo è già molto bello in Giovanni della Croce, no? Perché vede la prospettiva della storia della salvezza in un modo più centrato, come abbiamo detto ieri, nell'amore, no? E l'amore è quello che è capace di sanare. Un giudizio non può sanare niente. Può saziare la sete di vendetta, ma non portare la salute. Mi sono vendicato. E alla fine a cosa ti serve? La vendetta. E Dio non è un vendicatore per Giovanni della Croce. Dio è uno che non può lasciarci di amare. Perciò cerca di risanare quello che è stato ferito. Prima cosa, mistero di Cristo ormai realizzato, salvezza ormai donata, regalata da parte di Dio. Seconda cosa, ci mette di fronte a quello che sarebbe la realtà ecclesiale. E questo ci aiuta anche a fare una lettura ecclesiale, se vogliamo, del cantico spirituale, no? Perché la sposa è l'umanità. È ognuno di noi, ma è anche l'umanità ferita. E questo ci potrebbe aiutare anche a capire che non è soltanto il cammino personale di ognuno, ma il cammino dell'umanità, che deve riscoprire questo amore, lasciarsi amare per arrivare alla sua pienezza, no? Umanità, Chiesa, in questo senso. E poi un terzo aspetto molto importante, che sarebbe la realtà battesimale, a cui ho fatto accenno in altri momenti. Ciò vuol dire che il matrimonio spirituale è qualcosa che è già accaduta in noi, è una realtà presente, non futura. Perché? Perché nel battesimo Dio si è sposato con ognuno di noi, ci ha fatto uomini nuovi, ci ha fatto risorgere, ci ha salvati, ci ha fatti figli, vuol dire ci ha dato tutto. Allora, a cosa ci porta tutto questo? Alla necessità di attivare in noi i tesori e le energie e le realtà che ormai ci definiscono. Ed è per questo, no, che qua Giovanni della Croce ci dice così tante belle cose, no? Per esempio al numero 3, no? Di un melo sotto i rami, no? Cioè sotto la protezione dell'albero della croce, simboleggiato dal melo, per cui il Figlio di Dio ha redento la natura umana, sposandosi quindi con essa e in conseguenza con ogni anima alla quale nella croce egli dà grazia e pegni per tale scopo. Vedete come Giovanni è convinto che il dono ci è già stato dato. No? Si potrebbe leggere il numero 6, da sottolineare, no? Perché? Perché ci fa vedere cosa significa il dono dato ma che deve essere da noi accettato. Lo sposalizio, dice Giovanni, fatto sulla croce, non è quello di cui stiamo parlando, poiché quello è stato fatto una volta sola e in esso Dio ha donato all'anima la prima grazia che viene concessa ad ognuno nel battesimo. Il presente invece avviene per via della perfezione e si verifica a poco, secondo i suoi gradi. Anche se si tratta di una stessa cosa, la differenza fra i due consiste nel fatto che l'uno si compie in conformità al passo dell'anima, cioè a poco, e l'altro in modo conforme al passo di Dio, cioè tutto in una volta. Vedete, Dio ha fatto tutto quello che doveva fare. Allora, quello che ci manca è passo a passo nella propria realtà dell'anima, no? Ma come una realtà che appartiene a tutti, non soltanto alcuni illuminati, no? Non soltanto ai vescovi che ormai hanno il grado della perfezione o ai religiosi che cerchiamo di arrivarci. A tutti, perché tutti abbiamo ricevuto il battesimo e tutti siamo figli di Dio, cioè tutti abbiamo ricevuto il dono che dobbiamo assimilare, scoprire, vivere secondo il ritmo di crescita di ognuno, no? Questo è molto bello anche in Giovanni della Croce, no? Al passo di Dio, al passo dell'uomo. È il Dio che rispetta sempre il passo dell'uomo e cerca di accomodarsi al passo dell'uomo. Ma non perché Dio ci dona la grazia così, adesso un pezzettino, dopo un altro pezzettino, oggi ne mangi di più, domani di meno. No, Dio ormai ha buttato tutto, ma la nostra capacità deve imparare ad aprirsi, no? A ricevere e a vivere quel dono e quella grazia. Riposiamo un po', se vi pare.